Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20, Savoia e Fusetti al microfono in studio, che dovrebbe funzionare.
Secondo me è la centralina o il carburante.
Secondo me è la cinghia di trasmissione, non, si saranno dimenticati di farle 15.000 km, sai che devi fare? 150.000, pardon, non 15.000, altrimenti hai una macchina che...
Va tutto bene.
Va benissimo, allora... Andiamo con lo sponsor, tra l'altro ce lo dimentichiamo sempre.
7.20 con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.
È che siamo completamente increduli che qualcuno abbia deciso di mettere dei soldi su questo programma, questo è il problema. La guerra in Ucraina dura da 272 giorni, le proteste in Iran da 68 giorni, ne parleremo delle proteste in Iran in vari modi perché è una di quelle cose di cui non bisogna assolutamente dimenticarsi. Allora, ricomincio con questa rubrichetta, Fusetti, che ho deciso di chiamare Opinione Impopolare. E oggi mi occupo di protezione del clima, che è importantissima. Ma non è l'unico problema ambientale che abbiamo. E non è nemmeno il più urgente, se proprio vogliamo dirla tutta. La protezione del clima riguarda essenzialmente la riduzione delle emissioni di gas a serra che provocano l'innalzamento della temperatura, il quale innalzamento della temperatura globale del pianeta provoca poi a sua volta altri problemi. Ed è una questione serissima, intendiamoci, è molto mediatizzata, ma non tutti i problemi ambientali hanno avuto la fortuna di avere la loro Greta Thunberg. Quindi ci sono problemi altrettanto gravi rispetto al cambiamento climatico, ma di cui non si parla praticamente mai e per le quali nessuno tira zuppe contro i girasoli di Van Gogh. Ecco, e anche se miracolosamente risolvessimo il cambiamento climatico, cosa che non stiamo facendo, questi altri problemi resterebbero. Ne diciamo solo quattro, ma l'organizzazione, per esempio, Earth.org ne identifica 13. Parliamo per esempio della perdita di biodiversità. Allora, nel corso della vita mia e di Fusetti, ma non è colpa nostra, nel corso della nostra vita, quindi negli ultimi 50 anni, diciamo così, le popolazioni di mammiferi, pesci, uccelli, rettili e anfibi hanno subito un calo medio del 70%. Siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa. Fusetti, sai qual è stata la quinta?
Quella che ci ha preceduto, no?
I dinosauri. Quella lì è stata la quinta estinzione di massa, la sesta, quella che stiamo vivendo noi adesso. Inquinamento da plastica. Nel 1950 producevamo 2 milioni di tonnellate di plastica ogni anno. Oggi sono circa 420 milioni. Entro il 2040 le plastiche e microplastiche negli oceani saranno 600 milioni di tonnellate. Risolvessimo il problema del cambiamento climatico, questo problema rimarrebbe. Deforestazione. Ogni ora vengono abbattute foreste grandi come 300 campi da calcio. Se non si ferma la deforestazione, potremo non avere più foreste nel passaggio di 100 anni. Quindi non riguarda direttamente noi che siamo vivi adesso, ma i nostri figli e nipoti sì. Inquinamento dell'aria. Si stima che ogni anno nel mondo muoiano tra i 4,2 e 7 milioni di persone a causa dell'inquinamento atmosferico, quindi direttamente con malattie provocate dall'inquinamento atmosferico, e che 9 persone su 10 respirino aria con alti livelli di inquinanti. Anche qui da noi, lo sanno benissimo tutti quelli che abitano nel Mendrisiotto, nelle altre zone urbane della Svizzera,
Lombardia, certo.
E in Lombardia, esattamente. Allora, non si tratta di fare classifiche tra catastrofi ambientali, anche perché spesso questi problemi sono connessi tra di loro, ma l'attenzione pressoché univoca di media, giovani attivisti, star di Hollywood, aziende in cerca di lavaggi di coscienza e via dicendo sul cambiamento climatico ha come conseguenza di mettere in secondo piano tutto il resto, col rischio che le soluzioni che si proveranno per affrontare il cambiamento climatico mettono anche a repentaglio tutto il resto. Come sempre succede, diffidiamo delle mode e dei trend di indignazione perché spesso non contribuiscono alla soluzione e ipersemplificano i problemi.
questa notte finire le stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Oh. Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao. Io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte finire le stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi
siamo Mondiali di calcio. Ci sarebbe piaciuto non parlarne, però è un'occasione troppo ghiotta per noi media per non parlarne, perché sta succedendo di tutto e di più.
Noi media nel senso...
Noi media. Allora, okay. Ieri l'avete visto, l'Iran ha preso una scoppola dall'Inghilterra, 6-2, ma poco importa il risultato, l'attenzione di tutti era all'inizio della partita, quando vengono suonati gli inni nazionali. Lo canteranno, gli iraniani non lo canteranno. Non lo canti vuol dire che sei d'accordo con quello che sta succedendo, lo canti sei d'accordo.
Era un atto di protesta, una presa di posizione nei confronti di quanto sta succedendo in Iran.
E loro non hanno cantato.
Quindi coraggiosamente hanno fatto una protesta. Perché diciamo coraggiosamente? Perché non è che poi se tornano a casa questi gli dicono birichini, birbantelli.
Perché non avete cantato, non vi ricordavate le parole. No, rischiano, è vero che sono personaggi pubblici comunque, quindi un pochettino magari sarà più difficile far loro delle cose spiacevoli, però...
Però Marcello, rischiavano un pochino di più che un'ammonizione, che era quello con cui la FIFA ha minacciato, la FIFA che non perde occasione per diventare più simpatica ogni giorno, la FIFA ha minacciato tutti gli altri giocatori di calcio che li avrebbe multati e li avrebbe poi ammoniti, quindi facendoli giocare già con un'ammonizione in partenza di partita, se avessero indossato la fascia di capitano con i colori arcobaleno.
Sì. Questo è un problema. Ecco, questo è stato un problema.
Nessuno ha osato sfidare la FIFA, cosa che se avessero fatto tutti sarebbe diventato un atto veramente importante, perché non hanno avuto il coraggio di iniziare la partita con un'ammonizione. I giocatori iraniani hanno avuto il coraggio di fare un atto di sfida che rischia in alcuni casi di costar loro molto molto caro, loro e ai loro familiari. Ecco, questa è la differenza tra la FIFA, i giocatori e le squadre che si riconoscono in quell'organizzazione lì, e questi ragazzi qua che hanno avuto, come si dice, gli attributi in questo caso.
Tornando alla fascia del capitano, perché dopo parleremo ancora di Iran, però la fascia del capitano l'hai detto, le squadre avevano detto alla FIFA mesi fa, noi vorremmo mettere un'altra fascia con i colori dell'arcobaleno, la FIFA gli ha detto no.
Che già fate. È una roba da poveretti, alla faccia della grande protesta.
Sono arrivati a minacciare, ha messo la mano nel taschino dell'arbitro, l'hanno fatto vedere il giallo, e quindi le squadre, anche la Svizzera, hanno detto
siamo molto delusi,
però anche loro, cioè la FIFA aveva preparato una marea di fasce da capitano, le aveva già preparate lei, perché devi star lì a scombussolare i giochi, le decisioni fifariote, hanno preso una decisione fifariota e tu seguila, ti hanno dato tantissime possibilità. Allora avevano per la prima partita avevano previsto la fascia con scritto "Il calcio unisce il mondo".
Ok.
Salva il pianeta per la seconda partita.
Vedi?
Quindi c'era già, è bello, vedi, salva il pianeta.
Addirittura salvare il pianeta devi nella, sì, seconda partita.
C'erano fasce per la protezione dei bambini, sull'educazione, no a qualsiasi discriminazione, che era prevista per i quarti di finale. Poi c'è stata questa polemica, la FIFA ha detto vabbè, mi avete rovinato la sorpresa, usatela subito, no a tutte le discriminazioni, quindi l'hanno usata. Adesso però, avendo usato questa fascia no a tutte le discriminazioni che era prevista dai quarti di finale, manca uno slogan.
Sì.
Manca uno slogan. Cosa ci mettono sulla fascia del capitano?
Non ci sono più le mezze stagioni? Non so, una cosa del genere?
È un gran bel mondiale? Ci sta, è un gran bel mondiale.
Oppure l'altezza e mezza bellezza anche potrebbero provare.
Puoi abbassare l'aria condizionata? No, forse non è inclusivo perché c'è chi
no,
piace
perché
caldo,
poi c'è chi sa, esatto.
Infantino, un gran bel presidente, anche un gran bel uomo. Troppo lunga, non ci sta.
Non ci sta, e poi è palesemente falsa.
Il cammello è un mammifero?
Questa ci sta, oppure il cammello ha due gobbe? No, il dromedario. Abbiamo già risolto questo problema, ma non mi ricordo
Io
mai.
Propongo, la gente buona tifa Qatar, che se poi vuoi farla diventare acronimo è LGBTQ.
Ah, okay.
Però solo se vuoi farla diventare acronimo, se no la gente buona tifa Qatar.
E poi non è l'unico problema, la questione della comunità LGBTQ nel Qatar. Ci sono per esempio tutti quei poveretti di operai che sono morti senza essere né gay né lesbiche, eccetera, eccetera, di cui praticamente non si occupa nessuno, ma che comunque è un grosso problema, è stato un grosso problema anche quello lì. Ecco, questo è il mondiale nel Qatar e questa è la FIFA, l'organizzazione che se ne occupa, e secondo me definirla fifioti è una buona definizione. Marcello, grazie, complimenti.
Fifariota.
Qui abbiamo la Schola Cantorum che si cimenta con la nostra canzone simbolo, The Lion Sleeps Tonight, Wim Away.
We'll be right back.
Allora, questa è la Schola Cantorum, Wim Away, The Lion Sleeps Tonight. Ieri abbiamo raccontato la storia di Mbube, che è il titolo originale di questa canzone, che vuol dire leone. Col nostro amico che si chiamava Solomon Linda, che nel 1939, Mandriano, scrive e incide questa canzone, non prende un centesimo. La canzone è una delle canzoni più vendute, più ascoltate, più rifatte nel mondo e nella storia, ma lui, Solomon Linda, morì continuando
1963.
Continuando a, con le sue, a, insomma, a, a pascolare il, le sue mandrie.
Prima di arrivare al prossimo tema, Charman ci ha scritto: metodo infallibile per capire se hai a che fare con un cammello o con un dromedario.
Allora, attenzione, stiamo per risolvervi un problema per sempre.
Almeno a noi.
Per sempre, sentite qua.
Due gobbe, due M, cammello. Una gobba, una M, dromedario. È facile.
È simple as that, come si dice in questi casi. Grazie Charam, ci hai risolto, ci hai veramente permesso anche di far bella figura con le ragazze, che spesso vogliono, ti giudicano anche su queste cose. Ma tu lo sai quante gobbe ha un cammello.
Cammello,
2M, due gobbe.
A proposito di ragazze, ieri...
cioè, questo è un legame veramente brutto.
Ieri abbiamo detto della squadra femminile di basket.
Di cammelli stavamo...
iraniana. Okay. La squadra del Kanko, campionato iraniano, che aveva pubblicato la fotografia con la squadra al gran completo, sorridente, senza velo.
Senza velo.
Una foto che noi media abbiamo erroneamente letto come un gesto di vicinanza alle proteste in Iran.
Questo chi lo
proteste
dice?
Poi proteste presunte, piccole discussioni, avremmo forse dovuto dire, fossimo stati onesti, piccole discussioni per i diritti del popolo iraniano, piccole discussioni costruttive, come ce ne sono sempre nelle famiglie, incomprensioni, ecco, forse avremmo dovuto usare il termine di incomprensione.
Allora, spiego una cosa, sei sarcastico e stai citando, questo è importante dirlo, sei sarcastico, stai citando.
E invece ci eravamo sbagliati, e ci eravamo sbagliati volutamente per mettere in cattiva luce il governo iraniano, e lo abbiamo fatto rubando quella fotografia che in realtà era uno scatto privato e tale doveva restare. Giustamente ne pagheremo le conseguenze anche legali, come ha spontaneamente minacciato l'allenatrice della squadra, che accortasi del furto di quello scatto, ripetiamo, privato, tra sole donne che pochi secondi dopo avrebbero rimesso il velo per giocare, perché è comodo, la fotografia vera invece è questa, è quella che spontaneamente lei ha ripubblicato. Sono tutte sorridenti, sono tutte col velo. L'allenatrice ha sentito la necessità di pubblicare
il bisogno proprio,
il bisogno,
suo fisico,
sì, di pubblicare sui social questo scatto nuovo per riaffermare, come col cuore, proprio con il cuore, di essere fedele alla Repubblica Islamica e alle sue tradizioni. Ha voluto farlo perché ci ostinavamo a non capire, anche se avevamo tutto davanti agli occhi, per capire che in realtà era stato un furto.
Sostanza, sì.
Se avessimo letto con attenzione le frasi scritte sotto la prima fotografia, quella senza velo, se ci fossimo presi il tempo e la decenza, l'avremmo capito. Bastava leggere. C'era scritto: i ruoli di genere non sono altro che sciocchezze. Ma chi potrebbe mai dire una cosa simile se non sotto minaccia? Chi? Nessuno. Poi andavano avanti: insegna a tua figlia che sei una persona preziosa e insostituibile. Se ti dicono il contrario, non crederci. Okay. Di loro che sei potente e capace. Di loro che sei una donna libera. Palese bugia. Okay. In fondo a questa frase, quale donna vorrebbe sentirsi libera, insostituibile, capace e potente? Avremmo dovuto capirlo, c'era scritto già tutto.
Ok, allora tutto quello che hai detto tu a buona parte è la presa di posizione di questa allenatrice, che probabilmente ha fatto questo anche per salvare se stessa e le sue ragazze. È molto facile fare sarcasmo, come stiamo facendo noi seduti qui a Comano, belli tranquilli. Ricordiamoci che ieri l'atto di coraggio chiesto ai giocatori delle altre squadre di calcio, di tutte le squadre di calcio del mondiale, era mettere una fascia e rischiare una munizione
più piccolina,
molto più semplice, molto meno pericolosa, e nessuno l'ha fatto. Quindi, prima di fare ironia sulle giocatrici di calcio, anche sull'allenatrice iraniana, noi altri ci guardiamo un attimo dentro, come si dice, e non è bello quello che si vede.
No,
non è bello.
Però andate a vedere la nuova fotografia e leggete quello che spontaneamente le hanno fatto scrivere sotto. Go, go!
Chuck Berry con Johnny B. Goode, grande pezzo dopo tutti questi anni, insomma, è più vecchio di noi, è anche più vecchio di me, che sono il più vecchio in questo studio.
Più vecchio di Omar Meshal, ben arrivato Omar.
Molto più vecchio.
Lo sport e anche di Patrick Guidotti.
Ma molto più vecchio.
Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Allora, partiamo dalla rassegna stampa, da quanto scrivono i giornali oggi, almeno dalle tue scelte di quanto scritto.
Sì, giornali. Io ho scelto come primo articolo uno del Blick che parla di povertà e in particolare c'è un'intervista al direttore della Caritas che critica il Consiglio federale per il suo immobilismo. Nonostante il grido di allarme appunto di Caritas di fronte al rincaro dell'energia, all'inflazione e ai prossimi aumenti di premi cassa malati, il Consiglio federale si limita, dice il direttore di Caritas, a osservare ulteriori sviluppi e a non fare insomma niente.
Hanno sempre questa fase in cui osservano, anche con la pandemia c'è stata una fase di osservazione.
Solo che ogni tanto dura un po' troppo.
Sì, sì, ogni tanto si prende.
Secondo Peter Luck, diciamo magari il nome di questo
direttore della Caritas,
Peter Luck, questo è uno schiaffo alla popolazione e in particolare a coloro che sono a rischio povertà. Poi nell'articolo si ricorda che in Svizzera sono 1,3 milioni di persone in povertà o a rischio povertà e Luck aggiunge dicendo che questo immobilismo fa ancora più male se pensiamo che comunque durante la pandemia sono stati distribuiti molti aiuti un po' a tutti indistintamente perché ci si era resi conto appunto della gravità della situazione e invece adesso non, il Consiglio federale non si rende conto quanto in realtà siamo un po' in una situazione simile. Ovviamente non siamo fino a quel punto.
Non siamo
però,
lì, ma insomma
è grave.
Però lui dice il picco non è ancora stato raggiunto.
Non è ancora stato raggiunto, ma sarà raggiunto nel 2023 con l'effettivo aumento dei premi cassa malati. Lui dice anche cerchiamo di fare qualcosa, soprattutto per evitare anche l'indebitamento.
Che è un altro dei grossi problemi delle società contemporanee. Omar, veniamo allo sport.
Beh, il piatto oggi invece è ricco sul quadro del mondiale di calcio, prima giornata con 4 partite, comincia l'ultimo mondiale di Leo Messi alle 11, Argentina contro Arabia Saudita, mentre alle 20 vedremo in campo un'altra delle grandi favorite, la Francia, detentrice del trofeo, anche se storicamente il campione in carica ad un mondiale esce nella fase a girone, è capitato nelle ultime edizioni, quindi vedremo insomma come Mbappé e compagni partiranno.
Che sono privi di Benzema.
Benzema, esatto, sì, questo è sicuramente un duro colpo, il freschissimo pallone d'oro ha dovuto lasciare il mondiale per un infortunio, brutto colpo però insomma le frecce nell'arco della squadra di Deschamps sono parecchie.
Visto che non siamo abituati a un mondiale in questi orari, le partite sono alle 11, alle
14, 17 e 20.
11, 14, 17 e 20.
Non ho vista una fino adesso, non ce ne sono state tante.
Ma è giusto, 11 più 3, 14 più 3, 17 più 3, 20.
Adesso stai confondendo il pubblico, non stai venendo meno alla funzione di servizio pubblico, per questo io do la parola a Ares Guidotti che è l'unico...
Oggi non volete indovinare il mio nome, Patrick Aris.
È vero, non ti chiami Aris.
Aaron.
Vabbè. Ma da quando ti chiami Aaron?
Da tanto. Dal 92.
Vabbè, allora è tanto tempo. Ok, scusa Aaron.
Niente. Risolleviamoci, passiamo dal paese reale alla povertà, purtroppo alla politica delle poltrone. Facciamo un po' di giro di articoli sulle successioni in Consiglio federale di Maurer e Somaruga. Il Tagesanzeiger, così come altri giornali del gruppo Tamedia, riportano una lunga intervista al candidato dell'UDC Anzueli Vogt, nella quale lui prende le distanze sia dal suo avversario, il favorito Albert Rösti, sia da Christoph Blocher, ed è questo l'aspetto interessante perché in molti pensavano che Vogt fosse un po' nelle grazie di Blocher, che la sua presenza sul ticket finale dell'UDC sia dovuta proprio a delle spinte da parte di Blocher, diciamo della blocheriana del partito. Invece Vogt, lo cito, dice: è un'assurdità, conosco Christoph Blocher, ci vediamo di tanto in tanto in occasioni di eventi, ci rispettiamo a vicenda, ma non so nemmeno cosa pensi della mia candidatura. Possiamo crederci o no, potrebbe anche essere una strategia politica per magari attirare i voti della sinistra che sappiamo insomma molto contro. Diciamo,
sì, ma magari è vero.
Magari è vero.
Non è come in Ticino che ci conosciamo tutti.
No, lasciamo il beneficio del dubbio.
Tranne io che non sapevo come ti chiamavi.
Omar. Torniamo allo sport.
Sì, segnalo ancora l'hockey su ghiaccio con il Lugano che si è decisamente risollevato, che stasera torna in pista. Lugano contro l'Agnao, una formazione, quella bianconera, che ha saputo insomma ribaltare un po' il trend negativo. Pian piano gli input del nuovo tecnico Gianni Nazzi vengono assorbiti. Questa sera ci sarà una nuova occasione insomma di mostrare in pista la bontà del lavoro fatto durante la settimana.
Ancora Bundesrat, noi seguiremo tra l'altro il 7 di dicembre con tutta la mattina, io e te non ci saremo perché è una cosa seria, hanno detto per favore se potete un attimo uscire, e quindi non ci saremo, ma noi seguiremo, noi nel senso di Rete 1, seguiremo tutta l'elezione dei due nuovi consiglieri federali, una delle quali sarà una donna e potrebbe essere una sorpresa.
Sì, ieri sera c'è stata un'audizione pubblica, diciamo, delle tre candidate del Partito Socialista, Lucerna. Il Tagesanzeiger fa notare che in realtà non c'era molto attrito tra le tre, erano abbastanza d'accordo un po' su tutto, però sempre il Tagesanzeiger oggi parla della candidata che sicuramente è quella più scomoda, quella che sta creando nervosismo, ed è la giurassiana Elisabeth Baumschneider, la cui colpa ovviamente è quella di non essere svizzero-tedesca. E quindi con un'elezione sua ci ritroveremmo con un consiglio federale a maggioranza latina, cosa impensabile per molti politici, per molti parlamentari, ma anche per molti commentatori. Su questo Nenad Stojanovic, politologo, oggi intervistato dal Tages, invita in realtà a relativizzare l'importanza della lingua e della provenienza geografica. Lo fa in un modo interessante perché ricostruisce un po' la storia delle varie composizioni del Consiglio federale e soprattutto ha analizzato anche le votazioni in Assemblea federale, quando appunto eleggono i consiglieri federali, e ha notato che in realtà la provenienza geografica e la lingua non è così importante come pensiamo.
Beh, vedremo, al di là dei politologi poi decidono i politici, che sono quelli che siedono nell'Assemblea federale. Lo scopriremo il 7 di dicembre.
Grazie Aaron Guidotti, grazie Omar Meschal.
Grazie a voi.
O anche Aris, perché si può anche chiamare, volendo, Artemis. No, si chiama Aaron, mi scuso.
don't fool me. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules.
Siamo già in conclusione della prima ora di 7.20, perché il tempo passa rapido quando ci si diverte e si sbagliano i nomi dei colleghi. È un po' così.
Tempo che passa rapido anche quello che riguarda i giochi da tavolo. Per festeggiare il 45esimo dalla prima uscita, quindi l'arrivo nelle case, Risico, il famoso gioco da tavolo, in quello con la Kamkatcha, la Yakuza, con i carri armatini che devi conquistare i continenti, i territori degli altri, a dipendenza un po' della missione che hai, ha fatto la prima edizione in una città.
Ah, okay.
E la città scelta è Napoli, quindi non c'è la Kamkatcha, ma c'è fuori grotta, non c'è la
Yakuza. Tutto il mondo da conquistare, ma c'è da conquistare parti di Napoli.
Di Napoli.
Il quartiere Sanità,
sì,
Spaccanapoli,
sì, il Vomero. Scampia, Poggio Reale, tutte queste zone con i carri armatini entri. Lo scopo del gioco è sempre lo stesso, le regole non sono cambiate, però è il modo che hanno scelto quelli del Risico per festeggiare questo anniversario, perché l'invenzione del gioco è francese, Albert Lamorisse. La Conquête du Monde era il gioco che lui aveva ideato per insegnare la geografia ai figli, però i primi a metterlo in commercio sono stati gli italiani, e quindi Emilio Ceretti fu quello che vide nel gioco il suo potenziale, e quindi per festeggiare l'anniversario hanno scelto una città italiana, hanno scelto Napoli.
E quindi praticamente avrai carri armati che si muoveranno attraverso Napoli e così. Cioè, tra l'altro, cosa che tende a funzionare male, perché lo sanno anche i tedeschi, che se ne dovettero andare con le pive nel sacco, perché la città si rivoltò e si, come dicono, autoliberò dal giogo nazista nel 43, se non mi ricordo male. Quindi immagino che i napoletani siano tutti fieri di questa cosa.
Sì, perché non c'è un intento polemico.
No, anzi,
Risico.
Assolutamente, è una bellissima cosa. Bene, allora noi intanto continuiamo a ricevere WhatsApp dedicati al tema eterno cammello dromedario, ma credo che l'abbiamo risolto ormai in maniera definitiva. Cammello 2M, 2 gobbe, dromedario 1M, 1 gobba. E quindi adesso abbiamo questo algoritmo che ci permette di affrontare la vita.
Inizieremo a scrivere dromedario.
Cioè, detto che poi lo devi scrivere giusto, e questo è importante.
Another who tied me down to the lover boy rules. Before I dance, La meteo
con Chiodoni, software gestionali e per la gestione documentale. Chiodoni.ch.
Ed eccoci qua, allora il tempo fino a questa sera sarà per tutta la Svizzera molto nuvoloso, a sud avremo però un rapido passaggio a tempo asciutto, mentre al nord ancora qualche pioggia o nevicata sopra i 900 metri. Domani al sud sarà abbastanza soleggiato, a nord delle Alpi invece ci saranno la mattina delle schiarite, ma poi a partire da ovest nuvole e pioggia con la neve sopra 1300 metri. E ribuongiorno Svizzera, bentrovati a tutti voi, dovunque siate, a casa, che state finendo di prepararvi, che siate già arrivati al lavoro, che siate verosimilmente inchiodati in auto in mezzo al traffico, perché questo è il destino mattutino di molti di voi, anche molti di noi, quando non facciamo questo turno, perché quando veniamo a lavorare noi di traffico non ce n'è. Allora, Marcello, abbiamo parlato di problemi molto importanti, molto seri, l'Iran, il cambiamento climatico, ma ciò che ha colpito l'immaginazione del nostro pubblico è la diatriba, diciamo così, cammello dromedario. Allora, abbiamo dato, grazie a un ascoltatore che ci ha scritto, una semplice regola, cioè cammello 2M, 2 gobbe, dromedario 1M, 1 gobba. Ma questa cosa non ha fatto l'unanimità del nostro pubblico. C'è anche chi ci dice, Flavia per esempio, ci dice che in realtà anche il dromedario ha 2 gobbe, ma quella anteriore è atrofizzata, un po' come alcune parti del mio cervello, e anche lui, cioè il dromedario, si chiama Camelus dromedarius. Flavia appunto ci dà un po', io le ho risposto, Flavia, così ci destabilizzi un attimo, però devo dire, c'è anche chi ci scrive che un po' è tutta colpa delle camel e le sigarette, perché si chiamano camel ma hanno un dromedario in realtà sulla come si chiama, sul pacchetto, insomma. Ecco, e c'è altra gente che si fa delle domande piuttosto importanti, tipo questa che ci si fa Davide, che dice, ma incroci ce ne sono, il drommello esiste? O io aggiungo il cammellario? Probabilmente sì, ma dobbiamo approfondire perché non siamo così bravi con i mammiferi desertici, non è il nostro punto di forza.
Pur avendo seguito il King Abdulaziz Camel Festival, ne abbiamo parlato.
Ne abbiamo parlato a lungo, sì. Ma sì, c'è anche quest'anno?
E c'è tutti gli anni.
Tutti gli anni.
C'è tutti gli anni.
Quindi ne parleremo, perché di questi tempi arriveremo.
Okay, molto. Ho visto che abbiamo parlato di FIFA, di cose importanti come la fascia del capitano, di giocatori che si rifiutano di cantare l'inno. C'è stata un'altra polemica che ha riguardato una decisione della FIFA, una decisione del Qatar, una decisione FIFA-riota, come le chiamiamo, quelle che la FIFA prende su dopo essersi consultata con il paese ospitante.
Ma tu lo sai come si dice Qatar in arabo?
Qatar.
Uguale. Allora, ci tenevo a dirtelo.
Allora, in Qatar riguarda l'alcol, riguarda la birra. In Qatar l'alcol non è illegale, però la vendita è consentita solo in luoghi appartati. Quindi la FIFA cosa ha deciso 2 giorni prima dell'inizio sostanzialmente dei mondiali? Di vietare la vendita della birra
negli stadi,
mm-hmm, in prossimità degli stadi.
Ok, che di per sé non è una bruttissima idea, ci sta, perché poi la gente beve troppo, poi si scaldano, poi fanno e poi niente, se le menano, se le danno.
I tifosi possono resistere anche diverse ore senza...
Non muori se non bevi birra per un pomeriggio.
Ce la puoi fare, però un po' vi asciutto in bocca, gli è rimasto quando all'inizio sono messi a cantare vogliamo birra,
queremo cerveza. Okay.
Gli inglesi si sono,
sì,
sono un po' piccati, perché non l'hanno trovata lì,
hanno invaso dei territori a causa di questo
fatto. Ma quelli che ci sono rimasti peggio sono quelli della Budweiser,
comprensibilmente,
perché loro avevano un contratto da 75 milioni di dollari.
Per chi non lo sapesse, Budweiser fa birra, tanta,
sì,
ne fa,
ne fa tanta, e ne aveva, visto che aveva l'esclusiva,
sì,
potevi vendere solo la Bud ai mondiali, e è ancora in vendita perché c'è un luogo, il villaggio della, sì, Bud, dove mezzo litro di birra costa 12-13 franchi, contrariamente ai 15-18 negli alberghi. Questo lo fanno notare quelli della Bud.
E ti conviene ubriacarti con la benzina in quei posti lì,
inalando i vapori.
Esattamente.
Allora, la Bud ha reagito quando la FIFA ha detto non si può vendere la birra, con un tweet in cui diceva imbarazzante.
Okay.
Poi però,
sì,
trovatisi in difficoltà, mi immagino i dirigenti della Budweiser che si sono messi, cosa facciamo, cosa non facciamo, e hanno detto ok, tutta la birra che avreste voi consumato in Qatar la regaliamo alla nazione che vince il mondiale.
Ok, quindi generano sostanzialmente un problema di alcolismo celebratorio. Questa è una cosa meravigliosa. Ma
evitano di buttare via.
Hanno, credo, anche avviato o stanno considerando una procedura per breach of contract, si dice in inglese, cioè una rottura di contratto sostanzialmente, perché loro appunto avevano questa esclusiva che sono soldi, sono molti, molti soldi.
Un contratto quadriennale.
Ecco, appunto. E quindi adesso faranno causa alla FIFA, quindi utilizzando l'unico vero argomento che la FIFA capisce, ossia i soldi. Allora, caro Marcello, la domanda cosa succede se un cammello si accoppia con un dromedario è destinata a rimanere senza risposta almeno stamattina, ma sappiamo invece cosa succede se un cammello si accoppia con un lama. No? Cioè, anzi, un dromedario si accoppia con un lama, esce un animale che è più alto di un lama e più basso di un cammello e non ha la gobba. Ed è anche abbastanza brutto, ti devo dire la verità, lo vedo qui. E quindi succede questa cosa. Nei paesi arabi è stato fatto questo ibrido, è stato creato questo ibrido, mettendo a contatto, li hanno invitati a uscire a cena, si sono scritte delle cose. Così.
Sono socievoli.
Sono socievoli, si sono accoppiati un lama e un cammello ed è venuto fuori un animale che è un ibrido tra lama e cammello, o meglio, tra dromedario e cammello, che si chiama Kama. Come l'omonima località grigionese. Quindi loro nei grigioni non sapevano, ma si chiamano come un ibrido tra dromedario e cammello. Un attimo di silenzio ci sta dopo questa notizia, effettivamente.
No, stavo leggendo il messaggio di Luca, bloccato nel traffico a Lugano, perché dice: è sempre una grande idea far arrivare il circo. Sta arrivando il CNI, che resterà da venerdì fino al 4 di dicembre a Lugano. È sempre una grande idea farlo arrivare tra le 7 e le 8 del mattino.
Ma fanno ancora a camminare gli elefanti per strada come quando ero piccolo io, che venivano giù dal viale stazione a Bellinzona?
No, ignoro.
Non lo sai?
Ignoro.
Fateci sapere se vedete degli elefanti in giro o anche dei cammelli con due gobbe, dei dromedari con una gobba solo, un kama che è un cammello con un dromedario. No, un dromedario con
questo è un ottimo aggancio per la prossima notizia.
Mi è venuto anche molto
bene.
È
uno studio pubblicato sulla rivista Radiology, alla quale ovviamente siamo abbonati.
Abbonati, naturalmente.
Fumare erba
sì
è per i polmoni peggio che fumare il tabacco.
No! No, io sì. Dico così, ma non fumo né l'uno né l'altro.
I ricercatori dell'Università di Ottawa hanno esaminato le radiografie del torace di 56 fumatori di cannabis, 57 non fumatori e 33 persone che fumavano solo tabacco in un periodo lungo, 2005-2020.
Okay.
E hanno riscontrato dei tassi di infiammazione delle vie aeree e enfisema, quindi una malattia polmonare, soprattutto nei fumatori di cannabis, molto di più rispetto a quelli che fumano solo tabacco. Va anche detto, loro hanno detto, non è uno studio completo, perché sono poche le persone che abbiamo potuto analizzare e sono pochi soprattutto gli studi sugli effetti della cannabis sui polmoni, anche perché essendo una sostanza praticamente proibita ovunque, pochi hanno fatto ricerca sui danni effettivi che fa ai polmoni. E poi hanno aggiunto, anche perché chi fuma erba
fuma anche sigarette,
fuma anche tabacco, perché sì, è spesso mischiata al, certo, al tabacco. Però si danno comunque una spiegazione dicendo che chi fuma marijuana, sì, di solito non mette il filtro.
No.
Sulla sigaretta.
E fai quei filtri, no, ma non lo so, me l'ha detto mio cugino, fai quei filtrini. Con
però non mettendo il filtro, le particelle più grandi arrivano nei polmoni. E poi accusano anche questa pratica che sembra essere in voga tra chi fuma la marijuana di fare delle boccate molto ampie e trattenere il fumo all'interno dei polmoni. E questo, lasciando il fumo per diversi secondi all'interno dei polmoni prima di esalarlo, crea maggiori problemi. Quindi non è vero che fumare la marijuana fa meno male che fumare il tabacco.
Ecco, questo perché c'è sempre qualcuno che ti dice, zio, ma che fa bene? Così, di solito con questo... tutti i miei amici cannaioli, tra l'altro, ne ho alcuni, qualcuno sostiene questa cosa, cioè fumare le canne non fa male come le sigarette perché sono naturali. Di solito c'è questa cosa qui, sono naturali. Beh, anche un masso cadente dalla cima di una montagna è naturale, ma se ci finisci sotto ti fai abbastanza male. Quindi niente, abbiamo fatto un, come si dice, smontato un mito. Che fumare la canna fa meno male che fumare la sigaretta. Non è vero. Per un'ora d'amore, Mattia Bazzar.
Cosa
Preparatevi perché abbiamo un ultimo intervento che non sarà, forse sarà anche l'ultimo effettivamente in generale, ma non lo sappiamo ancora. Allora, prima di tutto, due osservazioni. Mi scrivono che il Circo CNI è dal 2015 che non ha più gli elefanti, però ragazzi, se non mi dite le cose, io come faccio a saperlo?
Quindi due, non ci sono più
gli elefanti per strada. Peccato, perché da bambini era un grande spettacolo. Per gli animali sicuramente meglio così, sicuro. Però, insomma, altra questione, ci segnalano, qualcuno ci chiede, immagino che nell'incrocio lama-dromedario il maschio sia il dromedario, perché altrimenti il lama non ci arriva su. Questo è un po' il tema che è stato affrontato da alcuni dei nostri ascoltatori. A questo proposito...
Mi metti in difficoltà, perché...
L'ho fatto apposta, Fusetti.
È uscito uno studio coordinato da ricercatori israeliani.
Sì.
Uno studio il più grande mai fatto... E riguarda 53 paesi, 60.000 persone, 233 studi specifici. Gli israeliani lo hanno, hanno messo tutti i dati assieme e sono arrivati a una conclusione molto molto preoccupante per l'uomo, inteso sì, come maschio, ma inteso anche come specie.
Sì.
Allora, dal 1973 ad oggi il numero di cellule spermatiche è diminuito del 62%.
Gli spermatozoi?
Gli spermatozoi. Non abbiamo più spermatozoi.
Non noi due, l'OMS, in generale l'umanità. Ecco.
L'OMS dice che per parlare di sterilità bisogna scendere fino ai 40 milioni di... no, 15 milioni di cellule per millilitro. Siamo a 40, secondo gli israeliani, però...
Passerei un attimo sui dettagli.
No, però è una cosa preoccupante, perché sì, senza quelle piccole celluline noi non andiamo avanti. Non andiamo avanti come specie, ci fermiamo.
Però stai tranquillo. Io che sì, ti sei tranquillo. Anche già riprodotto.
Sì, noi abbiamo fatto la nostra parte, però sì, il problema è per le generazioni future. Gli israeliani dicono, attenzione, gli israeliani, questo studio complessivo globale, 233 studi, 60.000 persone, dice, le cause non sono ancora note, però dobbiamo indagare, perché... È il nostro modo per, come tutti i mammiferi, per andare avanti, per portarci avanti. E quindi devono trovare delle soluzioni. L'OMS dovrebbe rialzare, secondo loro, un po' il tasso sotto il quale si parla di allarme, perché adesso è un po' basso, secondo i ricercatori israeliani, che dicono con quelle percentuali che dice l'OMS già siamo vicino alla sterilità.
Ecco, quindi domani ci saranno cammelli, dromedari, ma non ci saranno più esseri umani perché non ci riprodurremo più. Per qualcuno delle altre specie potrebbe anche essere una buona notizia, diciamola tutta.
Ovviamente dicono che esposizione al fumo, microplastiche, tutto questo non aiuta.
Ma anche l'ansia da performance e cose di questo genere. Allora, il tema però è anche che ci sono delle... Te la dico, poi la approfondiremo. Dei robottini micro che vengono utilizzati per aiutare gli spermatozoi ad andare là dove devono andare, cioè all'uovo, e letteralmente li spingono là. Trovano uno spermatozoo un po' pigro e lo aiutano, diciamo, a fare il suo lavoro. Ho visto anche un filmato, guarda, è una cosa impressionante, però questo effettivamente è un problema, ma non sarà, credo, il tema di moda, ma lo scopriremo tra breve. Adesso ci ascoltiamo I Can See Clearly Now di Johnny Nash.
I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. Gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. Gonna be bright
7:20 con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.